Amen. Quanti di voi ricordate cosa ho predicato domenica? Nessuno. Uno, due, qualcuno. Siamo scelti, allora di nuovo leggiamo, visto che nessuno se lo ricorda, lo ricominciamo tutto da capo. Avanti. Un popolo acquistato, un popolo di sacerdoti e re, parleremo stasera. Prima Pietro 2,9. Wow. Questo è preso dalla Nuova Diodati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, perché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile, gloriosa, straordinaria, eccellente luce. Amen. Alleluia. Voi siete un popolo, una stirpe, un sacerdozio, una nazione. Alleluia. Io ho cercato di andarmi a trovare tutte queste parole nell'originale, non so se ci stanno subito dopo. Eccole qua, questo l'ho fatto per voi così ve lo leggete tutti quanti, no? Che conoscete molto meglio di me l'originale in greco, no? Ma sono andato a cercare, non è che voglio far vedere che ne capisco tanto io, però se vedete la prima parola è genos, alleluia, voi siete una razza nell'originale, no? Una razza prescelta, o una generazione, come volete dire, o una stirpe, no? Eclecton, Basileon, Ieratemma, sacerdoti, ma l'altra che vi voglio farvi notare è etnos. Voi siete un'etnia, una nazione, queste parole conoscete perché provengono dal greco, no? È facile a capirlo. E alla fine, agion laos, voi siete un popolo. Amen, alleluia. La Bibbia ci presenta che noi siamo stati acquistati da Dio. Dice in italiano che noi siamo stati acquistati per Lui nell'originale, subito dopo lo leggete là, siete bravi a leggere, dice che noi siamo il suo possedimento, noi siamo il suo possesso. Molti pensano che Dio si sceglie migliore, ma abbiamo detto la volta scorsa che Dio ha scelto me che stavo nell'ultima della squadra, vi ricordate? Amen? Alleluia. E io ti voglio dire perché mi ha scelto. Amen. Sai perché Dio ti ha scelto? Ah? Perché ti ama, sì, amen. Dio ama tutti, è vero, e perciò ti ha scelto. Amen. Ma mi ha scelto per un altro motivo. Ha voluto scegliere i peggiori, quelli che non sanno giocare, quelli che sono gli ultimi, per farli diventare primi. Wow! Dio ti ha scelto perché tu devi diventare. Amen. Ma se tu pensi di essere il numero uno, diventerai ultimo. Amen. Dio sceglie gli ultimi perché vuole dimostrare ai potenti quello che lui sa fare con gli ultimi. E sapete che cosa sa fare Dio con gli ultimi? Sa dimostrare che li sa trasformare, li sa cambiare, li sa far diventare i primi. Wow. Ti senti così oppure no? Oppure dici, oh povero me, faccio così pena. Posso dire un poco più difficile, faccio così schifo, no? Dio ha avuto misericordia di me, ma comunque faccio schifo. No. No, Dio ti ha preso non perché tu rimanga nello stato in cui ti ha preso, Dio ti ha preso perché tu da ultimo divenga primo. Amen. Matteo 19,30 lo dice molto chiaramente, gli ultimi diventeranno, saranno i primi, e Dio sceglie gli ultimi, Dio sceglie quelli che non valgono, perché Dio li vuole trasformare e farli diventare persone che valgono. Sta scritto, guardate, Dio non si limita a prendere gli ultimi, prende gli ultimi e li trasforma in primi. Alleluia. In guerrieri che si mettono in prima linea, prende gli ultimi e ti fa vedere quello che lui sa fare con gli ultimi, come li sa trasformare, prende la squadra più scarsa perché deve vincere il campionato con quella squadra. Amen. Alleluia. Voi dite, ma sei scarso, come lo vince? È lui che lo sa fare. Lui lo fa, la squadra A la fa vincere, o meglio la squadra C la fa diventare squadra A. Amen. Sapete perché? Perché tu gli appartieni e lui la sua proprietà la valorizza. Amen. Tu vali solo per il fatto che gli appartieni. Nel regno di Dio lui non ci tiene lì dentro come dei servi che stiamo lì e dobbiamo schiattare e lavorare. Lui ci tiene là come fratelli, come sorelle del re, come principi, come principesse che però vivono una vita sottomessa a lui. Amen. Tu sei una razza prescelta. Tu sei un sacerdozio santo. Dice la parola che lui ci ha fatto sedere con Cristo nei luoghi celesti, Efesini 2:6. E ancora dice in prima Pietro che un giorno, quando apparirà il sommo pastore, lui ci darà la corona della gloria che non appassisce. E Giacomo 1:12, beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvata riceverà la corona della vita. Dio non ti lascerà senza corona. Dio ti darà una corona che è la corona della vita. E Dio ci ha reso un sacerdozio regale, straordinario. Nei tempi antichi c'era bisogno dei sacerdoti per fare l'espiazione dei peccati. Adesso non più. È chiaro, perché il sommo sacerdote l'ha fatto una volta per sempre, non c'è più bisogno di farlo, no? Ma adesso siamo noi stessi sacerdoti. È perciò che siamo un sacerdozio regale. I nostri corpi sono il tempio di Dio. E noi lo dobbiamo amministrare bene, quel tempio, da buoni sacerdoti di Dio. Io non lo so, molte persone non si curano, non prendono cura del corpo di Dio come dovrebbero. Ma noi siamo anche una nazione, un etnos, un'etnia, una gente santa. Amen. Noi abbiamo letto tante volte nella Bibbia che quando uno è santo viene messo da parte da Dio, no? Ma io stasera ti voglio dire di più. Noi siamo così speciali, così importanti, che Dio non solo ci ha messo da parte per distinguerci dal mondo, ma ci ha messo da parte per distinguerci per il mondo, perché possiamo essere una benedizione per questo mondo. Molti di noi pensiamo nella santità come qualcosa di arretrato, metterci da parte, nasconderci, ma la santità è perché tu possa andare a questo mondo in modo molto diverso, in modo distinto, possa presentarti là e lasciare che Dio ti usi per questo mondo. Fratello, se tu appartieni al Signore, dice che tu sei un popolo di suo possesso. Alleluia. Laos, di suo possesso, gli appartieni. Io non so quanti di voi vi sentite che appartenete a Lui. Alleluia. C'è molta gente che appartiene a questo mondo, appartiene alle cose di questo mondo, ma non appartiene al Signore Gesù, o perlomeno si sente di appartenere a una religione. Io voglio dirti che hai bisogno di appartenere a Cristo Gesù. Alleluia. Tu sei un popolo del suo possesso, gli appartieni, e coloro che Cristo ha acquistato, perché Cristo ti ha acquistato col suo sangue. Quando lui ha lasciato il cielo è venuto sulla terra, ha pagato il prezzo col suo sangue. Quando è tornato davanti al Padre gliel'ha presentato, ha detto: papà, ho pagato per tutto. Questo è un popolo che io mi sono conquistato, me le sono acquistato e adesso è mio. Alleluia. E il Padre disse: adesso allora posso dare lo Spirito Santo, amen, alleluia, e posso spargere lo Spirito Santo su ogni carne, alleluia. Questo è quello che fa Dio, e la volontà di Dio è che tu gli appartieni e sei suo. E se sei suo, allora, voi non sapete, tante volte diciamo, noi leggiamo la parola di Dio, ma credo che non ci rendiamo conto che cosa significa essere del Signore, appartenere al Signore. Ci sono una marea di di versetti, io sono andato a cercarli stamattina, non finivo più, ve ne leggerò solo alcuno. Se sono suo, io sono giustificato, Romani 5:1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio. Se sono suo, io sono libero da ogni condanna, è inutile che ti condanni, perché quando sei in Cristo, quando sei suo e gli appartieni, sei suo possesso, allora in te non c'è più una possibilità di essere condannato. Romani 8:1, ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Alleluia. Quando Lui è venuto nella nostra vita, Lui ci ha resi santi, sapienti, giusti. Prima Corinzi 1:30, ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione. Quando hai ricevuto lo Spirito di Dio, quando hai ricevuto la grazia di Dio nella tua vita, tu l'hai fatto per poter conoscere le cose di Dio liberamente. Prima Corinzi 2:16 dice che noi abbiamo la mente di Cristo. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterla ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. E potrei continuare. Ce ne sono tantissimi altri ancora che ho scritto qua. Alleluia. Ma una cosa dobbiamo sapere, che adesso io sono stato acquistato con un prezzo, appartengo a Dio e sono suo. Prima Corinzi 6:19-20, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e in voi, che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete più a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo, nel vostro spirito, che appartengono a Dio. E ce ne sono tantissimi altri che potremmo leggere insieme. Fratelli, io non so che cosa pensi tu, ma io posso dire che se sono in Cristo Gesù sono giustificato, sono santificato, sono redento, ho la mia vita, il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo, ho la mente di Cristo nella mia vita, ho i pensieri di Cristo nella mia vita. Posso dire ogni cosa e questo ti posso assicurare, non è autostima, no. Questa è la stima che Dio ha per me. Amen. È la stima che Dio ha per me. Alleluia. Perché questo è quello che Lui fa dentro di me e questo è quello che Lui pensa di me. Amen. Io non lo so come ti senti tu. Ci sono molti credenti che cercano di trovare la propria identità e che stanno sempre lì a pensare, no? Qualcuno va a parlare con bravi psicologi che ci sono in giro, dice: guarda, pensa a te stesso. E tu pensi a te stesso. E quando pensi a te stesso, pensi che non sei un buono a nulla, che non riesci a fare niente. Alleluia. Se tu vieni dal pastore, io ti dico: pensa a quello che Cristo ha fatto in te. Ah, pensa come ti ha scelto. Alleluia. Era un non nulla, non servivi a niente, Lui ti ha reso principe con Lui. Lui ti ha stabilito nei luoghi celesti, Lui ti ha dato una posizione straordinaria, ha cambiato la tua mente, ha trasformato i tuoi pensieri, ha trasformato il tuo modo di essere. Io credo che molti credenti hanno paura di credere che Dio ha fatto tutto questo nella loro vita. E sapete perché hanno paura? Perché non lo vedono nella realtà, perché non vedono che la loro vita effettivamente è cambiata. Ma io voglio dirti stasera, hai bisogno di mettere la tua fede in quello che ha fatto Cristo per te. Alleluia. Ti senti una razza santa, una razza prescelta? No? Ti senti, sì o no, gente santa? Alleluia. Ti senti, sì o no, un popolo che Dio si è acquistato, sacerdoti, re? Sì o no? Alleluia. Fratelli, ma quando la parola di Dio parla, abbiamo paura di crederla? Amen. Voglio mostrare un verso straordinario. Alleluia. Non so se già è passato o no. Zaccaria 2:8 dice così: perché così dice l'Eterno degli eserciti, la sua gloria mi ha mandato alle nazioni che vi hanno depredato, poiché chi tocca voi, tocca la pupilla del suo occhio. Amen. Lo crediamo sì o no? Lo crediamo che siamo così preziosi per Dio che chi tocca te tocca qui la pupilla qui dentro del suo occhio. Amen. Alleluia. Tante volte io vedo cristiani che sono sfiduciati. Mi va tutto male. Non va niente bene. Questo, quell'altro. Alleluia. E cristiani che non prendono mai l'iniziativa perché Dio li ha resi primi. Perché Dio ci tiene a loro più di ogni altra cosa. Perché Dio ha fatto di te la cosa più preziosa della sua vita. Tu sei la pupilla del suo occhio e guai a chi ti tocca. Amen. Guai a chi ti tocca. Vi dico io perché non crediamo in queste cose, perché viviamo nell'insicurezza, perché viviamo nel dubbio, viviamo nell'incertezza. E a volte, per giustificare le nostre incertezze, i nostri dubbi, ci facciamo addirittura delle dottrine sull'incertezza. No? Diciamo che questo è essere realistici, diciamo che questo è normale, che tutti stanno così, che non dobbiamo essere esaltati. Ma voglio dirti una cosa: esaltati in Cristo Gesù. Alleluia, trovi in Lui la tua esaltazione e vedrai. Perché quando tu cominci a credere che nelle incertezze, che tu non hai questo e non hai l'altro, e Cristo non ti ha dato niente, Cristo non ti aiuta e via di sé, tu ti stai schierando col diavolo. Perché queste sono le stesse cose che ti dice il diavolo continuamente. Lui è l'accusatore dei nostri fratelli. E tu quando cominci a credere a queste cose, ti stai schierando con le sue accuse, perché il suo scopo principale è convincerti che tu, il tuo peccato, la tua vita è inutile. Questo è quello che il diavolo fa. Quando tu cominci a crederlo, ti metti proprio con lui ad assediare quello che invece Dio vuole far crescere. Amen. Alleluia. Fai parte tu di questa razza prescelta? Come ti senti? Alleluia. Io credo che quando Dio opera la salvezza, Lui non la opera in modo esclusivo, Lui la opera in modo inclusivo. E a me piace che tutte queste parole, genos, etnos, laos, no? Ieramta, tutte queste parole sono tutti nomi collettivi. Amen. Sono tutti nomi singolari, individuali, che racchiudono molte persone. Alleluia. Un popolo, no? Non diciamo unipopoli, no? Un popolo è singolare, ma l'idea che ti dà, l'immaginazione che ti dà, è un'immaginazione collettiva. Alleluia. Una razza. Tu non pensi a una razza per pensare a una persona. Anche questo è un nome singolare, ma è collettivo. Una stirpe, una generazione, una nazione. Alleluia. È un nome collettivo. Sai perché? Perché Dio opera una salvezza e la fa in modo individuale. Ognuno di noi deve essere salvato singolarmente, individualmente. Ma non puoi pensare di essere salvato da solo. Alleluia. La salvezza avviene in una chiesa, in un popolo, in una razza. Alleluia. Quando Dio ti salva all'interno di un gruppo che è la sua chiesa. Fratelli, noi siamo stati scelti, siamo stati resi regali, siamo stati resi santi da Lui. Alleluia. Siamo il suo possesso, ma siamo fatti ed agiamo come una razza, un sacerdozio, una nazione, un popolo. Amen. E fratelli, in questi giorni dove si parla tanto di immigrazione, vorrei sapere qual è la tua razza. Amen. Forza. Qual è la tua nazione? Ah? Qual è il tuo popolo? E non so se in questo popolo, in questa razza, ci sono pure i sacerdoti o no. Amen. Alleluia. Io a volte sento parlare le persone anche animatamente e parlano di politica, e parlano delle razze, e parlano del popolo. Io appartengo a una razza, a dire la verità. Alleluia. Una razza che non bada molto al colore. No, assolutamente. Alleluia. Perché mi dice che comunque questa razza è pellegrina e straniera su questa terra. Alleluia. Questa non è una razza che mette radice su questa terra. Dice bene Agnese quando dice: ah, è ora magari di andarcene. E come siamo sereni quando ce ne andiamo. L'altro giorno parlavo con una signora e lei ormai ha una certa età e mi diceva: Paolo, si avvicinano i miei giorni, ma non mi piace pensare che me ne devo andare. Perché conosci solo questa dimensione, c'è un'altra dimensione molto più bella, molto più grande, molto più santa. Alleluia. Amen. La gente ha paura di questa dimensione, ha paura di lasciare questa terra, perché non conosce una dimensione più grande. E io sfido tanti di noi a conoscerla. Alleluia. Se tu conoscessi che appartieni a Cristo Gesù, non ti costerebbe molto pensare che te ne puoi andare. Amen. E magari andartene potrebbe anche significare finalmente abbandono tutta questa spazzatura, come dice Paolo. Alleluia. Amen. Quale razza appartieni tu? Qual è la tua razza? Amen. C'è una razza, c'è una nazione, c'è un popolo, basta aggiungere di Dio. E io a quello appartengo. Amen. Tutto il resto sono individualismi inutili. Dio non ci salva con una fede individualistica, assolutamente. Siamo sempre salvati nel contesto di un popolo, di una razza. Amen. Lui ci salva come salvò Israele. Israele lo salvò, lo contrassegnò, disse: voi siete un popolo santo per me, voi mi appartenete. Amen. E li distinse, li santificò, ma voleva anche che loro fossero una luce per le nazioni. Li distinse, li messe da parte perché dovevano mostrare agli altri quelli che gli altri non riuscivano a mostrare. Amen. Alleluia. Fratelli, io ho appena iniziato la predicazione, non sto scherzando questa volta, ho paura, stavo guardando e dico: sto ancora qua. Alleluia. Amen. Siete contenti di appartenere al Signore, di far parte di questa razza straordinaria? Alleluia. Una razza tutta mischiata, bianchi, neri, gialli, blu, non lo so, che forse sono pure extraterrestri, non lo so che, chi ci sta, che cosa ci sta questa razza. Alleluia. Ma sapete, questa razza che ha questo potenziale non è una razza per stare ferma, non è un popolo per stare zitto, non è un popolo per mettersi da parte e stare a casa e guardarsi Pocahontas. Una volta, adesso non si vede più, no? Non è una razza per questo, è una razza che si muove, che agisce, è una razza a quale gli è stato conferito una carica regale. Amen. Dio ha detto che tu sei un sacerdote regale e la sua carica è questa. Senti, Tina, vai a fare l'ambasciatrice in questa razza, vai a fare l'ambasciatrice a questo popolo. Ciro, mi raccomando, tu ambasciatore in Perù. Amen. Alleluia. Paolo, ambasciatore in Iran. Amen. Alleluia. Io non lo so, lui ti vuole dare delle cariche. Non siete contenti che lui vi dà delle cariche? Amen. Alfonso, forse il Sudafrica per te, che ne sai tu? Alleluia. Tenerife. Alleluia, fin quando scegliamo noi, sì, è Tenerife, se scegliamo noi, amen, è proprio così. Ma quando comincia a scegliere lui, amen, alleluia. Ma tu pensa che dovunque andrai sei un suo ambasciatore, sei colui che porta quello che lui ti dice di portare, sei un suo sacerdote, alleluia. Fratelli, noi siamo testimoni di Cristo, noi siamo coloro che hanno il ministero della riconciliazione. Noi dobbiamo portarlo a questo mondo e dobbiamo andare a questo mondo sapendo che il regno di Dio sta venendo. Alleluia, molti di noi viviamo come se il regno di Dio sta andando. No, Gesù non pregava così. Quando Gesù pregava il Padre nostro, cosa diceva? Dice: venga il tuo regno. Alleluia. A noi sembra invece che il regno di Dio lo teniamo lontano. Non vogliamo che questo regno si realizzi su questa terra. Vogliamo vivere per i fatti nostri. Ci viene difficile. Non ci vogliamo impegnare perché il regno di Dio possa venire. Alleluia. Una cosa è che tu lo fai, lo aspetti, vieni, vieni. E un'altra cosa è che tu pensi: me ne vado così vivo meglio. Me ne vado così sto meglio. No, perché molti di noi abbiamo questa idea. Io dico abbiamo l'idea dell'evacuazione e non fraintendetemi. Oh. Alleluia! Vogliamo evacuare da questa terra. Vogliamo evacuare dalle nostre responsabilità. Ma Cristo invece ha detto, il regno di Dio venga, sia fatta la tua volontà sulla terra così come è fatta sul cielo. Alleluia! Gesù era la parola incarnata, Gesù era colui che metteva in pratica queste parole. Gesù non se le inventava tante per inventarsele. Alleluia! Noi cristiani tante volte, scusatemi, ma parliamo come se il regno di Dio è molto lontano. Parliamo, se accadesse, se potessi. Parliamo come se il regno di Dio non si realizzerà mai nella nostra vita. No, il regno di Dio, diceva Gesù, è vicino. Amen. Anzi, lo dico in modo diverso, il regno di Dio è alla portata di mano. È a portata di mano, forza, venga il tuo regno, è così vicino, è a portata di mano. Vivilo. E perché lo puoi vivere? Perché tu sei una razza prescelta. Alleluia. Perché sei stato scelto da Lui. Lo puoi vivere questo regno. Amen. Io ho tanti cristiani a volte davvero vivono e fanno la vita cristiana così difficile. Essere un cristiano sembra una delle cose più difficili al mondo. Voi parlate con le persone e dice è difficile, è difficile. E a volte i credenti dicono la stessa cosa, è difficile, no? Mi sembra che cantano quelle canzoni napoletane, è difficile, andiamo avanti. Sempre quello dicono. Oh, è incredibile. È incredibile. Lasciate stare, tutti quanti vi girate, non vi girate. Perché è così? Perché noi rendiamo la nostra vita una vita difficilissima, che non è alla portata di mano. E il nostro cristianesimo è un cristianesimo molto, molto scialbo tante volte. Alleluia. E non siamo pronti a dare nulla perché questo cristianesimo sia un cristianesimo glorioso. Alleluia. Glorioso. Eccellente. Amen. Il piano di Dio non è l'evacuazione dei cristiani a quella beatitudine senza carne che noi stiamo sperando nel paradiso. No. Il regno di Dio, l'istituzione di uomini e donne su questa terra che vivono da principi e principesse su questa terra e servono Dio su questa terra in mezzo a una generazione storta e perversa. Amen. Lo dico io che se non lo dico. Amen. È lì che è il regno di Dio. Quando parlava l'Apostolo Paolo, noi a volte parliamo dell'Apostolo Paolo, diciamo, ma per lui era facile essere un cristiano, per lui era facile. Lui quando parlava le parole che ho appena detto, le ho prese da lui, non le ho dette da altri, dice, voi dovete essere dei luminari in una generazione storta, è cresciuta storta questa generazione, ed è anche perversa. Alleluia, non era facile per lui fare il credente allora, non lo era. Ed era difficile raddrizzare quella generazione, ma questo era il suo compito, quello che aveva trovato, quello che aveva letto lui, era proprio questo, quando dice la parola di Dio che il Signore è venuto proprio per raddrizzare i sentieri, per mettere a posto le cose storte, per radere a suolo i luoghi alti e per innalzare i bassi. Amen. Dio è venuto per livellare e dice in Abacuc 2:14 perché la terra sarà ripiena della conoscenza della sua gloria come le acque riempiono il mare. Amen. Amen. Alleluia. La terra sarà ripiena della sua gloria. Sapete questo che significa? Significa che noi dobbiamo avere una visione di questa terra, del nostro luogo, di Montesarchio, di San Martino, di Cervinara, della Valle Caudina, di Altavilla. Dobbiamo avere una visione di questa terra che è una visione gloriosa, glorioso. Io so che il Vangelo ci offre una visione realistica, no? Di questo mondo, noi sappiamo tutto che cosa è diventato questo mondo, ma il Vangelo ci offre anche una visione di come questo mondo può diventare. Noi come razza prescelta, come sacerdozio regale, come nazione santa, come popolo che gli appartiene, che è suo possesso. Noi dobbiamo avere una visione redentrice del luogo in cui ci troviamo. Alleluia, smettiamolo per favore di lamentarci sempre. Smettiamolo, no? Molti di noi non fanno altro che lamentarsi dalla mattina alla sera. Ci lamentiamo del luogo in cui viviamo, Monte Sarchio, fa schifo, che serve? San Martino, che ne parliamo? No? Il peggio del peggio. E stiamo sempre a dire che qualcosa non va. Ci lamentiamo del governo di destra e poi ci lamentiamo di quello di sinistra e ci lamentiamo di quello verde e poi ci lamentiamo di quello rosso, di quello giallo-verde. Ci lamentiamo di tutto. Alleluia. Ma qual è la nostra visione per Monte Sarchio? Qual è la tua visione per il luogo dove tu vivi? Stai pregando venga il tuo regno? Sì o no? Stai pregando venga il tuo regno? Qui a Monte Sarchio? Qui nelle zone dove tu vivi? Cosa stai pregando? Invece di lamentarci sempre del governo, del popolo italiano, di Monte Sarchio e tutte le altre cose, faremmo meglio a guardare questo mondo, questo luogo, come il luogo ripieno della sua gloria. Alleluia, comincialo a guardare così. E la prossima volta invece di cominciarti a lamentare e dire non c'è lavoro, nessuno mi dà il lavoro. Alleluia, prega per il lavoro e lavora. Amen. Dice ma non è facile, lo so. La prossima volta invece di lamentarci della corruzione che c'è in giro, perché ce n'è tanta di corruzione, prega contro la corruzione e non farti corrompere. Amen. Alleluia. Invece di lamentarti dei soliti politici, mi raccomando, non andare da loro a chiedere cose illegali. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Non lamentarti. Abbi una visione diversa, una visione redentrice. Cambia il tuo mondo. Fa che il regno di Dio venga e che sia fatta la sua volontà su questa terra. Amen. Alleluia. Amen. Quanti di voi avete visto le cronache di Narnia? Uno, due, insomma, c'è un po'. Chi non conosce le cronache di Narnia? Non avere paura, forza, alza la mano, dai. No? Alleluia. C'è stato un periodo che a Natale facevano sempre un film delle cronache di Narnia, no? Le cronache di Narnia è una saga, sono 7 romanzi che sono stati scritti da un filosofo cristiano, no? Si chiama C.S. Lewis, un filosofo cristiano che è nato a Belfast, è morto nel 63. Alleluia. Lui ha scritto questa saga e lui non si dava pace nel vedere l'Inghilterra andare a rotoli, no? E meno male che è morto prima. E meno male che è morto prima, dico, no? E non si dava pace e lui pregava e ha scritto questi romanzi, straordinari romanzi, che poi ne hanno fatte delle versioni cinematografiche molto belle, devo dire, no? I ragazzi le hanno amate, io le ho viste, sono straordinarie. Ma l'idea sua era questa: lui diceva che c'era un luogo, Logres, no? C'era un luogo che era la vera Inghilterra, che era il vero mondo, dove c'era la vera gloria, e non era lontano da noi. La sua idea era l'idea del regno di Dio, non è tanto lontano da noi, no? È solo che devi scoprirlo, devi vedere dov'è. A volte improvvisamente si apre un portale nella stazione della ferrovia, no? Se avete visto il film, ve lo ricordate, e tu entri e passi per questo portale, o altre volte uno specchio, no? O altre volte proprio in un luogo mentre ti trovi a camminare, era lì il luogo per passare da un mondo all'altro. Alleluia. Perché lui diceva, è vero, guarda, la verità è che il regno di Dio c'è, è nascosto, non lo vediamo. Lo dobbiamo soltanto prendere e immetterci, buttarci dentro e viverlo, viverlo, viverlo fino in fondo. Fratelli, quando siamo catturati dal Vangelo e dalla versione del Vangelo, dico che abbiamo, perché di noi abbiamo una versione scialba del Vangelo. Allora, quando siamo catturati dal Vangelo vero e proprio, abbiamo una grande passione per il Regno dei Cieli. Sappiamo che sta avvenendo, è a portata di mano, e non vediamo l'ora di entrarci dentro. Alleluia. E fratelli, non c'è nulla che ci blocca. Alleluia. Non c'è un buon piatto di lasagna o non lo so che cosa che vi piace tanto. Alleluia. Non c'è una buona telenovela, una buona serie TV che ti trattiene in nessun modo. Alleluia. Per par condicio, non c'è una partita di calcio così importante che devi stare seduto davanti alla televisione e lasciar perdere le altre cose, quando tu hai che il Vangelo è vicino, è là e lo senti, lo palpi, ti è vicino là, non c'è nulla che ti attira più di lui, non c'è niente. Alleluia, allora lo canti, non c'è niente di più bello, ai tuoi piedi Signore, qui io voglio stare, alleluia, c'è un cambiamento, una trasformazione interiore, alleluia, si aprono quei portali improvvisi nella tua vita, alleluia, iniziano quelle cronache di Narnia nella tua vita, dove cominci a vedere una realtà che non hai mai visto prima. Eri così accecato che c'erano i bombardamenti fuori e ti sembrava un bel mondo quello. Poi improvvisamente entri nel portale del Regno di Dio e il mondo cambia per te e cambi tu per il mondo. Wow! Alleluia! Amen! Questo è quando viene il Regno di Dio. Alleluia! Gesù diceva, Matteo 13, 31, 33, e gli propose loro un'altra parabola dicendo: il Regno di Dio è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Inizia tutto così, piccolo piccolo. No, sembra un non nulla inizialmente. Ma quando viene, abbraccia tutto, diventa il tutto della tua vita. Amen. È un albero, non era più quel poco, quel piccolo seme, è diventato una pianta gigante. Alleluia. E assorbe il tuo essere. Amen. Alleluia. E non solo, Gesù non si ferma qua. Gli disse un'altra parabola. Il Regno dei Cieli è simile al lievito che una donna prende ed impasta con 3 misure di farine finché da quel piccolo lievito, da quel poco lievito, tutta la pasta è lievitata. Questo è il Regno di Dio. Alleluia. Se il Regno di Dio non è così nella tua vita, allora tu non sei nel Regno. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Il Regno di Dio. Amen. È un regno listo che assorbe, si piglia tutto, si prende tutto nel Regno di Dio. Ma il Regno di Dio è per noi perché vuole che poi si possa instaurare non solo nella nostra vita, ma nella nostra casa. Amen. Fratelli, sorelle, quanti di voi avete persone non salvate in casa, avete bisogno di pregare che il Regno di Dio venga. Deve venire il Regno di Dio. Alleluia. Prima diceva Tina, questo è il nostro, ci appartiene questa zona, è vero, alleluia, è una zona dove dobbiamo vedere la gloria di Dio e la dobbiamo vedere insieme, amen. Isaia 61,4 dice: essi ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, restaureranno le città desolate, devastate da molte generazioni. Fratelli, il Vangelo ci offre una visione redentrice del luogo in cui tu vivi. E se non hai questa visione, io mi chiedo qual è la tua visione. Alleluia. Quando cammini per strada, non vedi opportunità? Non vedi salvezza attorno a te? Non vedi che Cristo è morto per i tuoi vicini? Non vedi che Lui può fare grandi e straordinarie cose ovunque tu ti trovi? Alleluia. Amen. Ti voglio dare un consiglio: se tu sei un luogo di lavoro, prega per i tuoi colleghi. Alleluia. Prega per i tuoi vicini. Alleluia. Appena puoi, appena puoi scatena il Vangelo. Amen. Alleluia. Scatenalo. Ci sono persone che non stanno facendo altro che aspettare una parola perché hanno bisogno che si possano ricostruire le antiche rovine. Amen. Finisco. Fratelli, questa gloria di Dio deve essere eccellente. Io non so quando noi parliamo della gloria di Dio che cosa pensiamo. Noi abbiamo letto all'inizio quando in 1 Pietro 2,9 dove dice che lui ci ha chiamato per proclamare le meraviglie. Alleluia. Possiamo cambiare quella parola perché nell'originale è ci ha chiamato affinché proclamiate le eccellenze. Alleluia. In alcune versioni dice le virtù, perché la parola è proprio quella, virtù. Ma in questo caso il senso qui originale è che deve fare impressione sugli altri. No? Cioè devono avere delle virtù che devono avere fama in se stessi, si devono conoscere e devono essere viste come eccellenti. Amen. Alleluia. Dobbiamo imparare a proclamare la gloria di Dio. La gloria di Dio che è eccellente. Amen. La gloria di Dio che affascina, che trasforma, che consuma. Alleluia. Una gloria di Dio che crea desiderio nella tua vita. Dio è stato ed è eccellente. Dio è stato eccellente nel piano per salvare l'umanità. Dio è stato eccellente in Cristo Gesù. Dio è stato eccellente quando Cristo Gesù è morto sulla croce. È ancora più eccellente quando Gesù è resuscitato dai morti. È ancora più eccellente quando ha sparso lo Spirito Santo sulla Chiesa. È ancora più eccellente quando è venuto nella tua vita e ha rivoluzionato la tua vita. Ogni angolo del Vangelo è eccellente. Amen. Alleluia. Io non so quando tu leggi la parola di Dio come ti senti. Amen. Ma io ultimamente ho questa cosa e comincio a leggerla e non posso continuare a leggerla perché comincio a parlare in lingue. Alleluia. Comincio a glorificare Dio. Amen. E comincio a stare alla sua presenza e poi alla fine non mi ricordo dove avevo iniziato. Alleluia. Amen. Solo a leggere quella parola è una parola eccellente. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Finiamo. Il Vangelo, miei cari, si estende dall'alto verso il basso con tutta la gloria di Dio. Fratelli, ma inizia e finisce con tutta l'eccellenza di Dio. E voglio concludere come, voi sapete, io lo dico spesso, Bach, questo grande compositore. Lui ogni volta che finiva le sue composizioni scriveva sotto le composizioni SDG. Che non significava sono di, non so, qualcuno, significava solo dei gloria. Amen. Alleluia. E io non so se la tua vita è così, ma dovrebbe essere un grido alla gloria di Dio, all'eccellenza di Dio. Amen. Alziamoci in piedi.